Sigarette e tabacco da fiuto non si possono comprare al Despard Dolomiti. Per acquistarli bisogna ancora recarsi all'altro emporio del paese, il Gold Market Bodner, l'unico negozio a vendere prodotti soggetti a monopolio. Il Despard Dolomiti è aperto nel 2025, ma le sue radici affondano nel passato. Fu Seppi Ocher ad acquistare il negozio nel 1959. Uno sguardo a ritroso nel tempo. Una donna è davanti al bancone e porge una bottiglia a Sepp. Il proprietario del negozio si sposta nel retro. Nel seminterrato, Sepp conserva il vino rosso e bianco in grosse damigiane. I clienti portano le loro bottiglie da casa per farsele riempire. Lo stesso vale per altri liquidi.
Si poteva comprare un litro d'olio. Veniva tirato fuori direttamente da una botte.
Il negozio Jocher offriva davvero tutto. I contadini compravano il mangime, il fabbro prendeva pezzi di metallo, il falegname i suoi chiodi. Michael Jocher, nato nel 1961, ricorda bene suo padre Sepp con il grembiule blu, mentre pesava zucchero, spezie, riso e farina e con una paletta li versava nei sacchetti bianchi di carta.
La farina di carrube si vendeva sfusa, proprio come si vede oggi nei negozi di specialità gastronomiche. La gente portava spesso un sacchetto di juta da casa, oppure al negozio si usavano i sacchetti di carta. Si pesava la quantità che ognuno voleva o gli serviva. Anche la pece si vendeva sfusa. I contadini la usavano durante la macellazione. La mettevano nella vasca per riuscire a togliere le setole dai maiali.
Nel 1959 Sepp comprò il negozio e lasciò la gestione del Maso Fröcherhof a suo fratello. In realtà avrebbe dovuto fare il contadino, ma un'opportunità diversa si presentò grazie agli Stockner. Marito e moglie avevano gestito il negozio del paese, ma con l'età avanzata si trovarono a dover prendere una decisione.
E il figlio? Quello non è più tornato dalla guerra, così dopo non c'era più nessun erede.
Da tempo gli Stockner avevano gli occhi puntati su Anna Kaufmann, la loro dipendente. Era una donna laboriosa che, oltre al negozio, lavorava anche alla locanda Michelbirth, proprio accanto. Così deve essere stata grande la loro soddisfazione quando Anna, insieme al marito Sepp, decise di acquistare il negozio.
E l'hanno comprato, ristrutturato e ci hanno vissuto. E so che mia mamma diceva sempre che potevamo comprare anche il Michelbirth, ma certi uomini che vengono all'osteria non sanno come ci si deve comportare.
Tuttavia, il fatto che fossero Anna e Sepp a gestire il negozio del paese non piaceva a tutti. Molti avrebbero preferito vedere dietro il bancone qualcuno nato e cresciuto in paese, piuttosto che Sepp di Meluno e ancor meno Anna, che era arrivata da Ora. Fortunatamente, i clienti delusi potevano sempre rivolgersi al negozio Podner, situato ancora oggi più in basso lungo la strada. Per ogni prodotto che Michael vendeva nel negozio era necessaria una licenza specifica e quando i funzionari fiscali si presentavano, controllavano che tutto fosse in regola.
Per il pane, per la carne, per il formaggio, per l'olio, per le bevande, per i vestiti, per le scarpe, per i detersivi.
Chi vendeva senza la licenza rischiava una multa.
Giornali, francobolli, persino il sale facevano parte dei prodotti in monopolio.
All'epoca tanti uomini fumavano, anzi quasi tutti. E Michael si ricorda bene come entrassero nel negozio con la pipa accesa.
Alcune persone avevano sempre con sé del tabacco da masticare. Me lo ricordo bene perché pensavo fosse una gomma da masticare. E ricordo come mia madre diceva che loro non sapevano nemmeno cos'era una gomma da masticare. Avevano anche il tabacco da fiuto. Si vedeva che lo usavano perché avevano la pelle sotto il naso tutta marrone. C'erano le sigarette nazionali, probabilmente le più economiche, forse perfino l'unica marca, o si facevano le sigarette arrotolate da soli.
Soprattutto dopo la messa della domenica, Jocher faceva buoni affari con i contadini che abitavano un po' più lontano, per esempio quelli di Ores o San Leonardo. Questi avevano bisogno di mangime o di bombole del gas e lasciavano i loro ordini da Jocher, certi che la merce sarebbe stata recapitata nel corso della settimana.
Si decideva insieme quando fare la consegna. Noi preparavamo tutto. Poi papà portava la merce all'orario stabilito. A quei tempi spesso non c'erano strade che arrivavano fino al Maso. I clienti dovevano aspettare lungo la strada. Io non lavoravo ancora nel negozio, ero solo un bambino, ma potevo sempre andare con lui.
Avendo sempre accompagnato il padre, Michel sapeva esattamente dove abitava ogni contadino. Questo gli tornò utile quando il padre gli affidò il compito di recapitare i messaggi telefonici. Jocher, infatti, era uno dei pochi in paese ad avere un telefono.
Poi è arrivato il telefono e chi chiamava chiedeva se potessimo andare fino a quella casa a dire che alla messa della domenica ci sarebbe stata una telefonata per loro, per sapere se fossero presenti. Così andavamo a piedi fino all'ultimo maso. Per un tragitto ci voleva anche un'ora e mezza e per quel favore ricevevamo una caramella. Noi bambini andavamo da soli. Era un piacere che si faceva alla gente. E poi le persone venivano e aspettavano finché arrivava la telefonata.
Anche per il resto, Michael e suo fratello Christian davano una mano nel negozio. Sistemavano gli scaffali e li riempivano. Spesso il padre, che tutti chiamavano Sepp, prendeva la macchina per andare a fare la spesa.
Una volta succedeva spesso che la gente venisse a vendere le uova o la verdura che coltivava di persona. Tante patate e carote, perché si conservavano bene. In cantina avevamo un pavimento di terra con sabbia dove si potevano interrare patate e carote per farle durare di più. La carne non si poteva accettare. I contadini avrebbero voluto vendere anche quella.
Quando i genitori acquistarono il negozio del paese, esso occupava una superficie di 50 metri quadrati. Ogni paio d'anni il negozio veniva ampliato. In seguito fu trasformato in un supermercato.
Per molto tempo non c'era un banco frigo, o al massimo uno piccolissimo. Mi ricordo che a un certo punto abbiamo iniziato a vendere lo yogurt. Ce n'erano 4 o 5 vasetti esposti, non di più. C'erano scaffali di legno che poi sono stati sostituiti da quelli in metallo. Quello era già considerato un lusso. Mio padre era uno che voleva sempre stare al passo con i tempi. Anche per i registratori di cassa e le calcolatrici ci teneva ad avere i più moderni. Il primo registratore di cassa era ancora a manovella. Mio padre aveva persino una cassaforte fatta in legno duro, un mobile pesantissimo. Quando sono arrivati i registratori di cassa con lo scanner, lui è stato uno dei primi a volerli. Era una grande comodità, ma è costato tanto. Me lo ricordo bene. Diceva sempre che era costato tanto.
Nel 1980, cioè dopo il servizio militare, Michel è entrato a lavorare nel negozio del padre. Nel 1985 l'ha preso in gestione insieme al fratello Christian.
Era molto comune che i clienti avessero un quadernetto dove si segnava tutto quello che prendevano. A volte mandavano anche i bambini con un biglietto e si dava loro la spesa. Poi, alla fine del mese, si saldava il conto. Questo sistema l'abbiamo mantenuto fino alla fine.
Nel 1987 hanno comprato la casa accanto, la Simon House, che per anni aveva ospitato una classe della vecchia scuola a causa della mancanza di spazio. Dopo l'acquisto, fino al 1997, al piano terra della Simon House si potevano trovare souvenir, giocattoli e materiale scolastico.
Quello era il punto di ritrovo per i bambini del paese, dove andare a guardare i giocattoli nel negozio.
Michael Jocher si sposò nel 1991 e la coppia ebbe 2 figli. Ben presto il magazzino al piano terra venne trasformato e dal 1995 accolse un negozio di abbigliamento e calzature. Tuttavia, dopo solo 2 anni, la famiglia aprì un nuovo punto vendita di vestiti presso la stazione a valle della funivia Plose, togliendo così questi articoli dall'assortimento del negozio di paese. Fino al 1998 il fratello Christian lavorò nel negozio di Sant'Andrea. In seguito la gestione passò esclusivamente a Michael e a sua moglie Margit. Al momento della pensione decisero insieme ai figli di costruire una nuova struttura. Nel 2025, in via centrale, ha aperto un nuovo supermercato con un nuovo proprietario. Nel paese, tuttavia, si continuano a narrare le storie legate alla famiglia Jocher, compresa quella dei tacchini. La stalla dell'hotel Gasserhof, che all'epoca era anche un maso, si trovava nelle immediate vicinanze del negozio, ormai diventato supermercato. Albin Goller, cresciuto al Gasserhof e oggi direttore senior dell'hotel Saint-Tré, ricorda ancora quando qualcuno dimenticava di chiudere la porta del pollaio dei tacchini. Le bestie ne approfittavano per una passeggiata attraverso il paese, facendo tappa anche al negozio Jocher.
Poi arrivavano i tacchini a fare la spesa. Salivano su e andavano di qua e di là, e la porta scorrevole si apriva. Non erano tacchini piccoli, erano proprio grandi animali. Allora Sepp usciva, li scacciava, perché sporcavano dappertutto. Poi lui se ne andava, noi si rideva, li facevamo scendere di nuovo e tutto ricominciava.